6 di sera.
Questa sera il filo rosso che collegherà le notizie principali saranno le malattie mentali, e sono due. La prima arriva dal padre del presunto autore della sparatoria di Arau, che oggi si chiede perché il figlio potesse avere delle armi dato che era noto che soffriva di schizofrenia. L'altra invece arriva dagli Stati Uniti, dove il processo nei confronti di una donna che ha ucciso i suoi tre figli ha dovuto essere annullato, e questo perché la giuria si è trovata in difficoltà davanti alla grave psicosi postparto di cui soffriva al momento dei fatti. In entrambi i casi approfondiremo la cronaca con dei professionisti. Buonasera ad Alessandro Broggini. Poi c'è la politica, con due assemblee, una nazionale, quella del centro nel Canton Friburgo, e quella dei Verdi Liberali Ticinesi a Bellinzona. Ma anche in Germania, dove domani l'AfD, l'Alternative für Deutschland, partito filorusso e di estrema destra, potrebbe vincere le elezioni in Sassonia, stravolgendo dinamiche ed equilibri con effetti in tutto il paese. E poi chiuderemo con i fumetti.
La forza del fumetto, la bellezza del fumetto è che riesce a superare anche il cinema, perché io credo che le possibilità che ha il disegno siano infinite. Potresti raccontare una storia anche dentro un guscio di un nuovo vuoto, e il fumetto ti permette di farla.
Raffaele Vianello è fumettista, illustratore e umorista veneto, un'autorità in materia e uno degli ospiti della 10ª edizione della Fiera del Fumetto che si sta tenendo questo fine settimana a Manno. Il padre del presunto autore della sparatoria rave party di Arau, che non è ancora stato sentito dalla polizia, ha parlato per la prima volta in pubblico. Ha detto che il figlio, che ha 43 anni, era schizofrenico e per questo si chiede come potesse possedere un arsenale. Si è scusato per lui e ha aggiunto che suo figlio non avrebbe mai fatto il militare, contraddicendo così quanto già detto dalle autorità. Anna Riva.
I nostri pensieri sono con le vittime, con la giovane donna che ha perso la vita, la sua famiglia, i feriti, tutte queste persone. È terribile. Chiediamo scusa per nostro figlio.
È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima, e dice l'ultima volta, la sua straziante testimonianza. La polizia ha fatto visita al domicilio dei genitori nella notte tra il 30 e il 31 agosto, dunque la notte successiva a quella della sparatoria. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì, alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia. Ed era in Italia che la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere per qualche giorno di vacanza.
L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
prosegue il padre,
è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Arau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Originariamente macellaio di formazione, l'uomo era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. La sua dose di farmaci è stata nel tempo gradualmente ridotta e, secondo il padre, oggi non assumerebbe più nulla da molto tempo.
Gli abbiamo proposto molte volte di riprendere una terapia regolare, ma rifiutava di parlarne.
Confida.
Non voleva parlare di sé.
I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
Un arsenale, cioè due pistole e addirittura un Kalashnikov. In effetti, che un uomo vittima di schizofrenia potesse avere delle armi da fuoco, qualche dubbio lo solleva. Com'è possibile? Gino Ceschina ne ha parlato con l'avvocata Chiara Donati, penalista che si occupa anche di legge sulle armi. Sentiamo.
Avvocata, prima di tutto, in Svizzera chi può acquistare armi da fuoco ed eventualmente che tipo di verifiche vengono svolte preventivamente?
In Svizzera tutte le persone possono acquistare delle armi. Ci sono 3 tipi
di armi che si possono acquistare, quelle soggette a dichiarazione. Il venditore deve fare la dichiarazione all'autorità che ha venduto a una persona un certo tipo d'arma. Ci sono le armi soggette ad autorizzazione, questa è la persona che acquista che deve dare delle certe condizioni. Ci sono delle armi soggette ad autorizzazioni eccezionali e sono quelle le armi automatiche. La legge è federale, l'applicazione è cantonale.
In quali casi queste armi da fuoco possono essere sequestrate?
Quando le condizioni non sono più adempiute. Penso soprattutto alle armi soggette ad autorizzazione. Bisogna avere 18 anni, bisogna avere il casellario pulito e non bisogna avere uno storico che possa mettere in dubbio la sicurezza pubblica.
Una volta acquistate queste armi, in seguito ci sono dei controlli di qualche tipo da parte dell'autorità sulla persona che le detiene?
No, non vengono effettuati dei controlli regolari. Il tutto si basa sulle segnalazioni dopo che la persona ha in detenzione delle armi.
Queste segnalazioni vengono poi in qualche modo incrociate con un registro delle armi in Svizzera?
Ogni cantone è tenuto ad avere un registro delle armi. La segnalazione ovviamente prima viene effettuata, le autorità competenti dicono ah sì, la persona ha un'arma, dopodiché valutiamo se le condizioni sono ancora adempiute per il mantenimento della detenzione dell'arma.
In caso di problematiche insorte nel corso degli anni in una persona che aveva acquistato delle armi, penso ad esempio a radicalizzazione politica o religiosa, oppure appunto a malattie mentali, a problemi familiari. Chi è tenuto a segnalare queste situazioni, se qualcuno è tenuto a farlo?
Chiunque, cioè chi ha il dubbio che quell'arma può essere utilizzata per la messa in pericolo della persona o di terzi, tutte le persone sono atte a effettuare una segnalazione. In questo caso specifico, se la persona era seguita da uno psichiatra o un terapeuta che è sottoposto al segreto professionale, allora la strada è differente, nel senso che il diritto federale dà un diritto alla persona curante di segnalare una situazione, ma unicamente se la persona durante la terapia parla dell'utilizzare l'arma. Il diritto cantonale ticinese invece dà un obbligo qualora la persona metta in pericolo la sicurezza pubblica.
Una non segnalazione potrebbe causare delle conseguenze penali?
Nel diritto federale no, perché vi è unicamente un diritto e non è un obbligo. Per quelli che sono i privati ci sono delle situazioni penali che si potrebbero realizzare, però anche lì è tutto molto vago, bisognerebbe analizzare il caso specifico. Ecco.
In Svizzera una persona su tre ha avuto qualche problema a livello mentale nella sua vita, una su 10 soffre di turbe da serie a gravi. Questa situazione non crea un po' di preoccupazione?
Appunto, la difficoltà in Svizzera è che l'attuazione della legge è cantonale, quindi cambia da cantone a cantone. In Ticino, se una persona ha avuto dei problemi mentali e vuole detenere un'arma, innanzitutto arriva il divieto. Dopodiché, se la persona possiede un'arma, deve fare una perizia psichiatrica, deve avere il consenso da parte del medico terapeuta che dica sì, il problema si è risolto, può detenere un'arma. Tuttavia, il sistema non prevede di effettuare dei controlli né a campione né regolari durante la detenzione delle armi, ma questo secondo me è puramente per un motivo di mancanza di unità di controllo.
E questa era l'avvocata penalista Chiara Donati, che ci ha aiutato a capire meglio come funziona il possesso di armi in Svizzera. Anche nella prossima notizia si parla di malattie della psiche. Negli Stati Uniti però, perché negli Stati Uniti si è concluso con un mistrial, cioè l'annullamento, il processo nei confronti di Lindsay Clancy. Si tratta della donna che 3 anni e mezzo fa aveva ucciso i suoi 3 figli mentre soffriva di una grave psicosi post-parto. I 12 giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità e adesso Clancy rischia di dover affrontare un nuovo processo davanti a una giuria popolare diversa. Una vicenda tragica che ha scosso e diviso anche un intero paese. Il nostro corrispondente è Andrea Vosti.
Non sono bastati 5 settimane di udienze e 5 giorni e mezzo di deliberazioni per arrivare a un verdetto di assoluzione o di colpevolezza. Alla fine, dopo avere più volte istruito la giuria, il giudice William Sullivan altro non ha potuto che annunciare il mistrial. Il processo contro Lindsey Clancy viene così dichiarato nullo.
Members of the jury, at this point I'm going to declare that the jury is deadlocked and I'm going to declare a mistrial.
Una vicenda tragica che ha scosso, commosso, ma anche diviso gli Stati Uniti tra innocentisti e colpevolisti. Lindsey Clancy era sotto processo per l'omicidio dei suoi tre bambini di 5 anni, 3 anni e di 8 mesi, perpetrato nel gennaio del 2023. Per l'accusa la donna aveva agito intenzionalmente. Per la difesa, invece, all'epoca del figlicidio, Lindsey Clancy non era capace di intendere e di volere, poiché affetta da una grave forma di psicosi postparto. La stessa imputata ha raccontato di soffrire di allucinazioni e che, il giorno del triplice omicidio, una voce le aveva intimato di strangolare i tre figli e poi di suicidarsi, e questo per trovare la pace. Fino all'ultimo l'avvocato difensore Kevin Reddington ha cercato di raggiungere l'assoluzione per infermità mentale, arrivando addirittura a chiedere la rimozione di un giurato. L'unico su 12 convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputata.
The individual is refusing to apply your instructions on proof beyond a reasonable doubt to allow that jury to return a verdict of not guilty.
Richiesta respinta dal giudice. Per Lindsey Clancy l'annullamento del processo non equivale né a una assoluzione né a una condanna. La procura del Massachusetts può ora richiedere un nuovo processo con una nuova giuria popolare, cercare un patteggiamento con la difesa oppure ritirare i capi di imputazione. In attesa delle prossime mosse dei procuratori, ieri Lindsey Clancy è tornata nella clinica psichiatrica dove è ricoverata da 3 anni e mezzo. Ha lasciato l'aura del tribunale di Plymouth sulla sua sedia a rotelle. Nel tentativo di suicidio si era infatti lanciata dal secondo piano della sua casa dopo essersi tagliata le vene dei polsi e rimasta paralizzata agli arti inferiori. Ulteriore tragico elemento di una vicenda che anche il presidente Donald Trump ha definito una storia terribile.
Terribile, una grave forma di psicosi postparto che spinge una madre a uccidere i propri figli e poi a tentare di uccidersi. Com'è possibile? Cos'è successo dentro la mente di questa donna? Ho girato la domanda a Alessandra Bramante, che è psicologa specializzata in criminologia clinica e che ha seguito da vicino il processo a Lindsey Clancy a Boston e che da poco è rientrata a Milano. Sentiamola insieme.
Allora, purtroppo non è stata fatta una giusta diagnosi, perché questa donna aveva un disturbo bipolare 2 e non una depressione, quindi è stata curata con dei farmaci non adatti e purtroppo la situazione depressiva si è trasformata in una situazione psicotica dove nella mente di queste donne si crea quello che è un delirio e in questo caso anche un'allucinazione, quindi lei non è riuscita a stare bene con i farmaci, anzi è peggiorata e quindi ha avuto un'allucinazione uditiva, quindi ha sentito una voce che le diceva che avrebbe dovuto uccidere i bambini e lei stessa, perché era l'unica soluzione per stare bene, e quindi probabilmente nella sua testa si era creato questo delirio che si chiama delirio di rovina, dove la donna non vede una via d'uscita per stare meglio e ovviamente amando profondamente i suoi bambini, e questo è il pezzo che noi facciamo fatica a capire, nel momento in cui vuole morire, uscire da una situazione che è una situazione che per lei è diventata intollerabile, anche i bambini vanno con lei. È un viaggio d'amore molto difficile capirlo, perché bisogna entrare dentro il delirio, che è un aspetto psicotico.
In questo delirio di rovina e disperazione ci descrive le angosce profonde.
Non c'è più una via d'uscita, non si può più vivere perché nessuno ti può aiutare a vivere. E quindi l'unica soluzione per smettere di stare male è quella di non esistere più. E nel non esistere più, quando tu hai dei bambini piccoli a cui vuoi molto bene, a cui sei così legata, che sono sempre dipesi da te, non riesci, è una forma egoistica ovviamente, non riesci a pensare di vivere senza di loro, ma c'è anche il pensiero del loro non possono vivere senza la mamma. Ed è anche il motivo per cui quando si avvicina a questo evento, che comunque lucidamente nella follia è un evento programmato, le donne poi sembrano stare meglio, perché finalmente sanno che finisce tutta quella sofferenza che devono affrontare tutti i giorni quando si svegliano.
Possiamo immaginare che entri in gioco anche la paura che davanti a una malattia di questa portata possano anche essere sottratti i figli. Ce ne sono altre di paure?
Allora, questa è una paura che spesso le mamme hanno, anche perché si parla così poco di malattia mentale grave, e quando una mamma comincia a percepire che ha paura di stare con i suoi bambini perché sente che potrebbe in qualche modo fargli del male, non sempre arriva a dirlo. Per questo siamo noi operatori che dobbiamo, stando con le donne, non 15 minuti su Zoom come succedeva a questa donna, ma con colloqui molto approfonditi e ravvicinati quando c'è una patologia così grave, dobbiamo riuscire a farci dire che hanno questa paura, perché ovviamente la psicosi puerperale non è la follia che noi pensiamo, la schizofrenia degli anni dell'Ottocento. Sono donne che funzionano, poi hanno quell'aspetto lì legato alla maternità, legato a come loro si sentono, ma non sono donne che non sono funzionanti. Questo è il problema, che il delirio va ricercato in queste donne.
Il caso di Boston non è isolato, ci sono altre donne che si trovano in questa situazione e la cronaca ne parla. Da un punto di vista soggettivo, l'abbiamo sentito, si è convinti che non ci sia una via d'uscita. Però non è così, giusto?
Assolutamente, per questo bisognerebbe parlare di psicosi puerperale anche nei corsi di accompagnamento alla nascita, perché è vero che è la patologia più grave che si può manifestare, si perde il contatto con la realtà e richiede un'ospedalizzazione, ma nel momento in cui viene identificata e curata, quindi con i giusti farmaci, con un ricovero psichiatrico, queste donne riescono a stare bene anche in tempi molto brevi. Il problema è saperle identificare. Questo è un problema doppio. Uno, le donne devono sapere cosa possono provare, soprattutto le persone che stanno con loro, perché quando si sta così male è chi vive con te che deve vedere dei segni di questa malattia, riconoscerla e portarti in ospedale. E secondo versante è quello della formazione. Purtroppo, continuando a ripeterci che è un evento raro, non ce ne occupiamo neanche noi professionisti. Quindi persone che lavorano con le donne in gravidanza e postpartum devono sapere cos'è la psicosi puerperale, come si manifesta e soprattutto che ci sono dei segni nella vita e nella storia della donna che possiamo andare a vedere per capire se quelle donne sono a rischio e quindi aiutarle e fare prevenzione.
Le spiegazioni e le considerazioni di Alessandra Bramante, che è psicologa specializzata in criminologia clinica. Adesso noi apriamo una pagina che è quella politica, e iniziando da quella nazionale, perché il centro vuole un secondo seggio in Consiglio federale. Lo hanno ribadito sia i vertici che i delegati del Partito Nazionale, che oggi erano riuniti in assemblea a Granges-Paccot, che è vicino a Friburgo. Manca poco più di un anno alle prossime elezioni federali, ma il partito ha già le idee chiare e, come ci spiega Aaron Guidotti, parte all'attacco.
Sotto assedio c'è il secondo seggio del PLR, ma cosa distinguerebbe un governo con un consigliere federale centrista in più rispetto alla configurazione attuale?
La differenza è la conscienza sociale.
La differenza principale è che noi abbiamo anche una coscienza sociale, lo stiamo dimostrando ad esempio nel voler trovare soluzioni per il finanziamento dell'AVS o per alleggerire i premi di cassa malati, spiega Isabelle Chassot, consigliera agli stati friborghese. Siamo il partito della responsabilità, riusciamo a formare facilmente delle maggioranze per far avanzare le cose. Abbiamo questa capacità di conciliare il sostegno all'economia con quello alle persone della classe media e a basso reddito. Ma per rivendicare un secondo seggio in governo servono i numeri. Nel 2023 il PLR aveva distanziato il centro di neanche 0,2 punti percentuale. Uno 0, però molto importante. Il partito ha infatti individuato alcuni cantoni dove può progredire e tra questi c'è il Canton Vaud. Canton Vaud travolto negli ultimi mesi dalle vicende di Valérie Ditli. Vicende che rischiano di compromettere la crescita sperata.
Je pense qu'au contraire,
penso al contrario che dopo aver ben chiarito la nostra posizione, aver voltato la pagina Ditli, il centro potrà riprendere il posto che gli spetta, dice Isabelle Chappuis, consigliera nazionale proprio del Canton Vaud. Abbiamo bisogno di un'alternativa alla crescente polarizzazione della politica e credo quindi che avremo molte chance il prossimo anno. Nel Canton Vaud il centro è ancora molto piccolo, ma ci sono molte persone che, senza appartenere al partito, hanno dei valori e delle idee di centro. E dopo i numeri servono le personalità, candidati adatti per convincere l'Assemblea federale. Dopo le dimissioni di Viola Amerdi, infatti, il centro aveva fatto molta fatica a trovare candidati forti e dopo una serie di no grazie illustri, le critiche si erano fatte feroci. Perché questa volta dovrebbe essere diverso? Lo chiedo a Isabelle Chassot, che era stata proprio uno di questi nomi forti ad aver rinunciato.
Le centre a de très nombreuses personnalités compétentes.
Il centro ha molte personalità competenti, pronte a svolgere questo ruolo. Basti vedere la nostra presenza nei dibattiti sui temi attuali. La serie di rifiuti per la successione di Viola Amherd è da ricercare soprattutto nel fatto che non ci si aspettava un'elezione in quel momento e credo che alcuni si siano tirati indietro anche perché il Dipartimento della Difesa era un dipartimento molto difficile da riprendere in quel momento. Personalmente non l'ho pensato, il mio era stato un no di principio. Il centro è quindi pronto all'attacco, la volontà c'è, vedremo se anche elettori ed elettrici saranno della partita.
Invece in Ticino si sono riuniti in assemblea Bellinzone, i Verdi Liberali, il PVL, che è entrato per la prima volta in Gran Consiglio nel 2023 con due deputati e che adesso punta a rafforzarsi e che alle prossime elezioni di aprile correrà da solo proponendo una lista anche per il governo. A Bellinzone c'era Marcello Jerace.
L'obiettivo è quell'8% già raggiunto a livello nazionale, il sogno è il 12% del Canton Zurigo, dove il partito è nato quasi 20 anni fa. Il punto di partenza dei Verdi Liberali ticinesi è però l'1,6% raccolto alle elezioni cantonali del 2023, un dato che il prossimo aprile si vuole far crescere in modo consistente, con la convinzione di essere il partito giusto al momento giusto. Ma per prima cosa bisogna distinguersi chiaramente dai Verdi e su questo insiste parecchio il presidente cantonale Leandro De Angelis.
In passato e ancora oggi c'è un sacco di persone che credono che siamo parte dei Verdi o che siamo una specie di strana spin-off derivata dai Verdi, quando invece non è assolutamente così. Con i Verdi andiamo molto d'accordo quando si parla di clima, di ambiente, ma invece andiamo molto meno d'accordo quando si parla per esempio di finanze, della visione che si ha dello Stato.
Da qui la decisione di creare un nuovo logo, una nuova immagine in cui appaiano ben visibili anche gli aggettivi liberale e progressista.
Vogliamo spiegare che c'è un modo diverso di essere liberali al modo in cui si è abituati e c'è anche un modo diverso di essere progressisti. Si può essere progressisti senza essere socialisti e si può essere liberali rimanendo un partito progressista.
Una maggior presenza sul territorio poi sembra necessaria per un cambio di passo.
Siamo un partito che è stato un po' troppo macchinoso in passato, nel senso che ci siamo un po' concentrati tanto sui temi, su cosa ci dicono i dati, che è una cosa importante perché per avere delle proposte intelligenti bisogna fare un lavoro di questo tipo, però bisogna saperle comunicare, perché sennò anche col programma migliore del mondo non si va da nessuna parte. Ed è qualcosa che sta cambiando perché stiamo diventando sempre più radicati anche a livello regionale, quindi con delle sezioni distrettuali che sono molto più forti di quanto non fossero alcuni anni fa e quindi ne sono convinto ci aiuteranno a portare la nostra identità, i nostri temi anche nelle strade, di avvicinarci alle persone.
Ha però l'impressione di non riuscire a raggiungere la pancia dell'elettorato?
Chiaro che per un partito che non vuole essere populista, e noi non vogliamo essere populisti, è più difficile, anche perché una persona populista mira semplicemente alla pancia, alle emozioni, quindi spesso se ne frega della solidità dei propri argomenti, di quello che dice, e noi questo è un compromesso che non possiamo fare. Dobbiamo trovare quella linea di mezzo tra avere delle proposte, un programma che regga la prova dei fatti, ma anche saper essere più emotivi, e io credo che stiamo facendo dei progressi in tal senso, anche perché abbiamo le persone giuste, come per esempio il nostro nuovo vicepresidente Luca Schenato, che è una persona che secondo me sa parlare alla pancia, al cuore delle persone.
E le ambizioni dei Verdi Liberali si leggono anche nella volontà di correre da soli alle prossime elezioni cantonali di aprile, proponendo due liste complete sia per il Gran Consiglio che per il Consiglio di Stato.
Questa è quindi una visione che va ad aprile dell'anno prossimo. Domani invece c'è un'elezione nella piccola regione tedesca di Sassonia-Anhalt che potrebbe ribaltare gli equilibri politici in Germania. Ed è seguita con molto interesse anche a livello europeo, perché il partito filorusso Alternative für Deutschland svetta nei sondaggi con un 40% dei consensi e un programma molto radicale come la fine dell'obbligo scolastico. Al centro della campagna in Sassonia-Anhalt c'è Ulrich Siegmund, 35 anni, che potrebbe presto diventare il primo governatore di un land tedesco appartenente all'AfD. Sentiamo allora chi è Ulrich Siegmund nel ritratto di Walter Raue.
Den zukünftigen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt an! Heißt mit mir willkommen! Il padiglione 4 della Fiera di Magdeburgo è gremito fino all'ultimo posto. Oltre 2.000 simpatizzanti dell'Alternative für Deutschland sono accorsi per assistere al comizio del loro idolo e capolista regionale Ulrich Siegmund. Per la prima volta dalla sua fondazione 13 anni fa, il partito della destra radicale ha con lui un volto nuovo, un leader carismatico in grado di mobilitare le masse e conquistare consensi. La regione tedesco orientale è tappezzata con i manifesti elettorali dell'AfD che lo mostrano sorridente, conciliante e sempre amichevole. Politicamente Ulrich Siegmund, 35 anni, sposato ed ex commerciante all'ingrosso di saponette e profumi, è però un esponente dell'ala più radicale del partito, simpatizza con gli ambienti neonazisti ed è stato recentemente definito dal settimanale Der Spiegel come l'uomo politico tedesco più pericoloso. Ai comizi dell'AfD viene ugualmente festeggiato come una rockstar e secondo i sondaggi alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt potrebbe raccogliere fino al 40% dei voti.
Also diese Superdämonisierung der AfD und ihres Führungspersonals.
Credo che noi tutti, giornalisti, commentatori e politici moderati, abbiamo commesso un errore. Abbiamo demonizzato l'AfD, l'abbiamo trasformato in una sorta di mostro politico col quale non si può parlare e collaborare. Abbiamo innalzato muri di contenimento per isolarli, ma alla fine li abbiamo solo rafforzati. Fa autocritica l'ex editorialista dello Spiegel Jan Fleischhauer. Certo, l'AfD è un partito estremista, xenofobo, autoritario, ultranazionalista, antisemita, anti-islamico, anti-tutto, ma abbiamo ignorato del tutto il fatto che a votarlo sono pur sempre il 20% dei cittadini, in Germania dell'Est anche fino al 30-40%, e non ci siamo mai chiesti perché così tante persone sono disposte oggi a sostenere questo partito. Al margine di un comizio di Ulrich Siegmund alla periferia di Halle, un uomo sulla cinquantina con in mano una bandiera tedesca ci spiega perché questa volta ha deciso di votare per l'AfD. In Germania deve cambiare qualcosa per i cittadini, per l'economia, per l'ordine pubblico e Ulrich Siegmund è candidato giusto al momento giusto. Il programma di governo dell'AfD prevede per la regione della Sassonia-Anhalt cambiamenti piuttosto drastici. Lo stop all'accoglienza di nuovi profughi, l'abolizione dell'obbligo scolastico col permesso ai genitori di istruire i propri figli a casa, l'isolamento di bambini con disabilità in scuole speciali, l'obbligo di cantare l'inno nazionale tedesco ogni mattina nelle scuole, la chiusura di facoltà universitarie giudicate come dannose per il popolo tedesco, il divieto di issare bandiere arcobaleno negli uffici pubblici e ancora il blocco totale della costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, l'interruzione di ogni tipo di aiuto all'Ucraina, la ripresa delle forniture di gas dalla Russia e la liberalizzazione del porto d'armi. Molti di questi punti superano le competenze di un governo regionale e aprirebbero conflitti a non finire con lo Stato federale. Per scongiurare un simile scenario, non è escluso che tutti gli altri partiti diano vita ad una grande coalizione trasversale che unirebbe cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Linke.
Come mai l'Alternative für Deutschland ha tanto successo in Sassonia-Anhalt? Sentiamo il caporedattore del settimanale Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, nell'intervista di Bettina Müller.
Sono zone che si sentono svantaggiate, anche se hanno dimenticato che tutta la ex Germania dell'Est ha avuto aiuti a suon di miliardi e miliardi e miliardi dopo l'unificazione fino ad oggi, che il tema della migrazione, anche se adesso arrivano molto meno profughi che ancora un anno fa, per molti è il primo motivo.
In questo land, nella Sassonia-Anhalt, c'è anche stato l'attentato al mercato di Natale nel dicembre 2024. Questi fatti, secondo lei, hanno un impatto?
Certamente, vengono anche strumentalizzati per fini politici, ma in quasi tutti questi attentati c'è sempre la storia dietro che se ci fosse stata più attenzione sulla biografia criminale di questa gente, questi attentati forse non sarebbero mai successi. E spesso si tratta anche di persone che non avevano il diritto di stare qui. Se tu non hai il diritto di stare qui, devi andare fuori, ma viene tollerato e poi commette un crimine, questo è molto difficile da spiegare alla gente.
c'è una risposta diversa ai problemi che può porre l'immigrazione rispetto a rincorrere la AfD mostrandosi severi come sta facendo ad esempio la CDU?
La risposta ideale sarebbe l'integrazione, che fa sì che queste persone che vengono in Germania poi hanno un futuro e anche un'esistenza che non sia fondata sull'insicurezza e con la riduzione drastica di persone che poi prendono la via criminale. Ma questo è difficile in un paese dove solo negli ultimi 10 anni sono arrivati più di 3 milioni di migranti, mettendo sotto pressione molto anche tutto il sistema sociale, il sistema educativo. Anche queste sono cose che alla gente non piacciono, c'è la concorrenza per le case, gli appartamenti, anche se lì dove adesso si vota ci sono pochi stranieri, non è per questo che la gente non vede.
Sono stati fatti degli errori?
In questi 3 milioni io ho contato anche più di 1 milione di ucraini che sono venuti in Germania usufruendo del reddito di cittadinanza. Anche questa è una cosa che molti non capiscono, perché la conseguenza è che la gente disposta a lavorare qui, la percentuale è più bassa che in altri paesi dove questi sussidi non ci sono. Ci sono molte contraddizioni, molte cose che non funzionano come dovrebbero funzionare e che danno sempre spunto poi a un voto di protesta.
Giovanni Di Lorenzo, che è caporedattore del settimanale Die Zeit, sulle votazioni in Sassonia-Anhalt. Adesso ci tocca alleggerire, lo facciamo con i fumetti. A Manno si sta svolgendo la Fiera del Fumetto, era attesa perché questa 10ª edizione ritorna dopo 6 anni di attesa. Si tratta di un'occasione privilegiata per gli appassionati del genere, per incontrare artisti e andare a caccia magari anche di qualche pezzo raro o speciale. E ci è andato anche Umberto Gatti.
Che cosa cerca oggi l'appassionato di fumetti?
Ma cerca, secondo me, non forzatamente dei pezzi originali rari della serie regolare, ma magari anche degli speciali, delle edizioni particolari che sono difficilmente reperibili sul mercato regolare e si trovano solo a queste fiere.
Voi siete appassionati di fumetti?
Cioè, più o meno.
Che cosa leggi?
Topolini, Paprinic.
Lo sai che lì c'è il disegnatore di Topolino?
Davvero? Non l'avevo visto. Adesso andiamo.
Tra gli ospiti di questa 10ª edizione troviamo anche Paolo Mottura, fumettista che dal 1989 collabora con Disney e ha più volte disegnato le storie del noto Topolino.
Topolino è un grosso personaggio per molti aspetti, perché è passato di generazione in generazione ed è una cosa che ormai è entrata nella cultura, quasi nel DNA, oserei dire, degli italiani, ma non solo, perché poi è conosciuto in tutto il mondo. E disegnare Topolino in effetti dà grandissime soddisfazioni, sia perché è un personaggio che può prestarsi a mille situazioni diverse, quindi non è mai ripetitivo, è capace di rinnovarsi ed è per questo che poi vive ancora adesso a distanza di quasi un secolo da quando è stato creato.
I grandi nomi non mancano in questa edizione e tra questi c'è anche Raffaele Vianello, tra i più stretti collaboratori di Hugo Pratt, l'autore di Corto Maltese. Per lui il fumetto è l'unica arte che permette di raccontare qualsiasi cosa.
La forza del fumetto, la bellezza del fumetto è che riesce a superare anche il cinema, perché io credo che le possibilità che ha il disegno siano infinite. Potresti raccontare una storia anche dentro un guscio di un nuovo vuoto e il fumetto ti permette di farla.
Il mondo del fumetto è però cambiato negli ultimi 15 anni e ha visto una flessione degli appassionati, un cambiamento che però non ha messo particolarmente in crisi il settore. Sentiamo ancora Paolo Mottura.
Gli appassionati si sono ridotti, però quelli che sono rimasti forse sono lo zoccolo duro, quelli che poi hanno continuato a comprare il giornale perché sono veramente affezionati e se lo portano dietro probabilmente per tutta la vita. Si è sviluppato forse di più di quanto era prima il fenomeno del collezionismo, quindi per noi autori è stata una bella risorsa, anche un modo per spostare un po' il nostro lavoro su un campo che prima magari era meno esplorato.
La Fiera del Fumetto di Lugano era diventato un appuntamento fisso per gli appassionati fino al 2019, anno dell'ultima edizione. Una fiera che però è riuscita a tornare con la stessa energia, l'organizzatore dell'evento, Fabio Baudino.
Sì, purtroppo dopo la nona, grandissimo successo ogni anno sempre di più, la 10ª pandemia, abbiamo dovuto bloccarci tutto il mondo e quindi ci siamo bloccati anche noi. Piano piano il mio sogno è sempre rimasto nella mia testa, 2 anni fa ho iniziato a pensare seriamente e finalmente eccoci qua, e vedere stamattina alle 8:30 colonna per entrare alle 9 e la sala strapiena è solo motivo di grandissima felicità.
Un appuntamento dunque che vuole tornare ad essere il punto di riferimento per gli appassionati del fumetto nella Svizzera italiana.
C'è ancora una notizia che viene da Biasca, dove un cacciatore ha perso la vita in seguito a una caduta in montagna. Si tratta di un 69enne che è domiciliato in Riviera, che è caduto lungo un pendio vicino al Riale Crenone, a un'altezza di circa 700 metri. Qui chiudiamo 6 di sera, oggi l'abbiamo curata insieme a Gino Ceschina, tra poco c'è il magazine culturale, prima però c'è lo sport. A domani.